So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro.
In diretta da Radio Gamma 5 va ora in onda Nuovo Mondo. Un programma ideato e condotto da Alessandro Sieni. In questa puntata, il progetto Red Sun. Gentili ascoltatori, cari ascoltatori di Radio Gamma 5, buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Nuovo Mondo. Oggi è martedì 14 gennaio 2014 e sono le 15:19 minuti primi in questo istante. Buongiorno dunque e benvenuti di nuovo a tutti voi per questo nuovo appuntamento con Nuovo Mondo. Il titolo della puntata di oggi, come avete sentito, è Progetto Red Sun. Di che cosa si tratta? Cercherò di introdurvi rapidamente all'argomento perché è questa di oggi una scheda abbastanza lunga, quindi cercherò di essere breve in modo da poter lasciare poi lo spazio anche ai vostri commenti. Progetto Red Sun è un ipotetico, e sottolineo ipotetico, progetto di sbarco sul pianeta Marte che sembrerebbe essere stato attuato negli anni 70 dagli Stati Uniti. Questa è una puntata di quelle che io amo definire ai confini, nel senso che l'argomento che trattiamo oggi è sicuramente un argomento che può così mettere un po' a disagio per l'estrema ipotesi che viene fatta in questo articolo. Articolo peraltro, vi assicuro, molto serio, perlomeno per quella che ne è la fonte, perché è un articolo tratto da informazioni date da Luca Scantaburlo, che è un freelancer, quindi un giornalista, socio della Freelance International Press. E il materiale che ha raccolto questo giornalista indipendente è un materiale interessantissimo e un materiale che nei limiti del possibile è stato tratto da fonti ufficiali con un certosino e accurato controllo di tutte le fonti delle informazioni. In questo articolo, che appunto oggi tratteremo a Nuovo Mondo, si fa questa ipotesi, e cioè che gli americani, che gli Stati Uniti negli anni 70 siano riusciti a sbarcare su Marte, quindi con tempi molto antecedenti a quelli che vengono proposti oggi, tempi secondo cui lo sbarco su Marte potrebbe avvenire nel giro di 30 anni a partire da oggi. E quindi diciamo che l'argomento è sicuramente interessante, anche perché ci dà modo di riflettere sui fatti che Nuovo Mondo tutte le volte cerca di mettere in evidenza, e cioè che molto spesso le informazioni che riceviamo non sono proprio aderenti a ciò che veramente accade nel mondo, e questo è uno di quelli. Ripeto, argomento delicato per l'ipotesi così estrema che viene fatta, ma altrettanto foriero per ognuno di noi, me compreso, come dico sempre, di riflessioni soprattutto sulla, non solo sulla possibilità concreta che questo fatto sia realmente accaduto, ma anche, al di là di questo, sulla necessità che tutti i giorni, oggi più che mai, ognuno di noi ha ed è necessario che abbia, di considerare attentamente tutto quello che viene detto dall'informazione ufficiale. Perché ricordiamo sempre che l'informazione ufficiale comunque, e questa è una mia opinione personale naturalmente, non ha molto a cuore la nostra crescita individuale, ma bensì ha come unico obiettivo quello di fare in modo che la nostra crescita sia in qualche modo pilotata, e soprattutto ha l'obiettivo di costruire una realtà che abbia dei confini ben precisi, funzionali a un determinato tipo di sistema. Ma questa, come sempre, è una considerazione del tutto personale. Lascerò in ogni caso a voi l'onere e l'onore, se vorrete, di riflettere su quello che leggeremo oggi. E prima di tutto, e prima di continuare, quindi passiamo al diario velocemente, quindi alle note, le notizie e gli appunti della vostra radio preferita, e poi alla piccola rubrica La Tana del Bianconiglio, notizie in pillole rosse, le notizie che normalmente non sentite. Quindi a risentirci fra pochissimo. Rana del Bianconiglio. Notizie in pillole rosse. Il sogno di ogni dittatore. Computer che leggono nel pensiero, moneta virtuale, occhiali geolocalizzatori, microchip sottocutanei. Sotto la punta dell'iceberg del Datagate, l'industria del controllo globale avanza con passi da gigante, con il nostro plauso. Computer che leggono nel pensiero, occhiali con cui puoi anche geolocalizzare tua nonna, microchip sottocutanei per monitorare la salute, monete virtuali che stanno già 20 leghe più avanti della discussione sulla moneta, virtuale sì, moneta virtuale no. È bello constatare come il mondo dell'high-tech stia alacremente lavorando per noi. Per noi? Oddio, questo è quello che dicono loro. Stiamo lavorando per voi, per la vostra sicurezza, per il vostro divertimento e per cos'altro se no. E pazienza se non si è ancora attutito l'eco dell'ultimo scandalo in fatto di controllo globale, parliamo del Datagate, quello in cui gli Stati Uniti spiavano persino cosa faceva o cosa non faceva la cara alleata e allineata Fräulein Merkel. E da cui è emerso, come ha scritto anche il Washington Post, che la NSA, la National Security Agency, segue i movimenti di qualcosa come 5 miliardi di cellulari in tutto il mondo ed è in grado di rintracciarli perfettamente attraverso il servizio di geolocalizzazione. Anche questo, ovviamente, per la nostra sicurezza. Vogliamo dare un'occhiata a quanto offre il mercato? Beh, si parla tanto dei Google Glass, gli occhiali dotati di un minuscolo schermo trasparente su una lente e un altrettanto minuscolo computer collegato a internet con i quali è possibile fare tutto quello che si fa con un telefonino, ma senza essere visti. Una foto, un video, una videochiamata, ricevere indicazioni stradali o sul meteo, eccetera. E che forse gli occhiali qualche problemino di privacy lo pongono, visto che ci sono già luoghi pubblici che ne hanno vietato l'accesso ai suoi possessori. Come è successo a quel tal professore di Toronto, a cui l'anno scorso, mentre si trovava in un McDonald's in Francia, i commessi hanno cercato di togliergli gli occhiali che indossava, e pazienza se non erano i Google, ma una sua invenzione per ampliare lo schermo visivo. E che dire poi del dispositivo compatibile con i Google Glass, già messo a punto dai ricercatori spagnoli dell'Università Carlos III di Madrid, le LFS, che dovrebbe consentire ai professori di spiare gli anulli, nel senso di leggere nella loro mente e capire se hanno compreso una spiegazione oppure no. O ancora, di invenzione in invenzione, come giudicare il computer progettato da un gruppo di ricercatori della mitica Università di Berkeley, in California, capace di trasformare i frame prodotti dalla mente umana in immagini attraverso un processo di neuroimaging funzionale e dunque di leggere nella mente. Controllare, spiare, leggere nelle mail e anche nella mente. Diciamolo, è sempre stato il sogno di tutti i dittatori, tanto più che sorvolando su orologi intelligenti, bracciali e microchip che monitorano salute e fitness, parrucche e perfino reggiseni smart, sembra che stiamo facendo notevoli passi avanti anche sul fronte della moneta virtuale. Pensate un po' che i Bitcoin, la moneta creata da un informatico nel 2009, invece di indurre qualcuno a chiamare per lui la Neuro, sono già arrivati a sforare quasi quota $1,000. Di più, stanno facendo parlare di sé con il plauso delle autorità mondiali e della necessità di maggiori controlli per stanare gli evasori. Dunque è tutto per il bene nostro, al punto che persino il JP Morgan, la banca d'affari USA, ha brevettato un sistema di pagamento computerizzato che si rifà a quello usato dalla criptomoneta. Bel panorama, non c'è che dire, che potrebbe essere persino riduttivo se si pensa a quello che viene progettato e costruito e non divulgato nei retrobottega dell'high tech. E la cosa divertente è che tutto questo ha il via libera al controllo globale prossimo 21 e lo stiamo promuovendo tutti noi. Le previsioni di vendita di tutti questi bei dispositivi di cui vi abbiamo parlato, prodotti tecnologici sempre più connessi con il nostro corpo, ai quali invece di dire vade retro, mostriamo compiacimento, simpatia, desiderio di possesso, si aggirano di fatti sui 64 milioni entro il 2017. Li compreremo noi, con i nostri soldi, per cui il cerchio si chiude. Quello che è sempre stato il sogno di tutti i dittatori, adesso sta diventando realtà. Con il nostro grazie. massiccio anello di materia oscura circonda la Terra. Ben Harris, dell'Università del Texas, ha misurato la massa della Terra dai satelliti e ha visto che i dati di questi mostrano la forza gravitazionale della Terra con qualche particolare in più. Un disco spesso tra i 190 e i 70.000 chilometri circonda l'equatore terrestre, rendendo il nostro pianeta più pesante di quanto si ritenesse. È la tesi cui sono arrivati degli scienziati americani analizzando l'orbita dei satelliti GPS Galileo e GLONASS. Quali sono le implicazioni riguardo a questa scoperta? La forza gravitazionale è direttamente correlata alla massa del pianeta e Harris ha scoperto che il nostro pianeta è 0,05-0,008% più pesante di quanto originariamente pensato. Ciò equivale alla presenza di un disco di materia oscura intorno all'equatore, che ha una dimensione che varia tra i 191 e i 70.000 chilometri. Rammentiamo che la materia oscura è una componente di cui si sa ancora molto poco, visibile soltanto per gli effetti che provoca sulla materia circostante, ma non direttamente osservabile con gli attuali strumenti. È stata individuata la sua impronta su circa 10 milioni di galassie in 4 diverse regioni del cielo. Secondo gli ultimi studi, dovrebbe comporre circa l'80% della materia dell'intero universo. Nel suo studio, Harris ha calcolato la massa terrestre analizzando le orbite dei satelliti che da questa sono ovviamente influenzati. Più pesa la Terra, più la sua gravità attrae i corpi che le orbitano vicino, e i risultati ottenuti sono stati diversi da quelli calcolati sinora. Il dottor Harris ha preso in considerazione la forza di gravità esercitata sui satelliti GPS, ma anche su quelli del sistema europeo Galileo e del russo GLONASS, ottenendo un risultato tra lo 0,005 e 0,008% maggiore di quanto stimato dall'International Astronomy Union. Questo, secondo l'esperto, potrebbe essere dovuto a un largo disco di materia oscura, spesso, come abbiamo detto, fra 191 e 70.000 chilometri, situato intorno all'equatore. La teoria è stata esposta all'ultimo meeting dell'American Geophysical Union. Se la spiegazione dello scienziato si rivelasse corretta, i satelliti potrebbero rivelare le proprietà della materia oscura, come ad esempio il modo in cui le sue particelle interagiscono l'una con l'altra. Alla fine lo stesso Harris ammette che questo alone può influenzare la forza di gravità della Terra, ma non si conoscono le implicazioni. Cerchiamo ora di studiare meglio questo flusso di materia oscura intorno all'equatore. Questa scoperta porta avanti la teoria per cui tutti siamo correlati o collegati a filamenti di energia, come miliardi e miliardi di filamenti sinaptici che collegano a loro volta tutto l'universo e le galassie. Praticamente ciò che asserivano i nativi d'America, che siamo tutti parte di una ragnatela cosmica. Siamo uno. Cari ascoltatori, bentornati in diretta con Radio Gamma 5, la trasmissione Nuovo Mondo, in studio Alessandro Sieni. Siamo pronti per iniziare la lettura e l'analisi della scheda di oggi, che vi ricordo per titolo il progetto Red Sun, progetto fantomatico progetto per quanto ne sappiamo, ma che sembrerebbe avere qualche fondo di verità, perlomeno per la esattezza e la precisione delle fonti da cui deriva, che sono quelle delle ricerche di Lucas Cantaburlo, freelancer, socio della Freelance International Press, che sembrerebbero dirci, raccontarci, uno sbarco degli Stati Uniti su Marte avvenuto negli anni 70. Tesi affascinante, tesi estrema ovviamente, soprattutto per il fatto che ognuno di noi è, tutti lo siamo in realtà, piacevolmente assopiti nella realtà in cui viviamo, per cui tutto quello che ci viene detto lo diamo sempre per scontato. È ovvio che non sono qui a dire che il fatto di cui parleremo oggi è realmente avvenuto, sono semplicemente qui a dire che è quantomeno diciamo, importante che ci poniamo una domanda rispetto anche a questo evento, non tanto per l'evento in sé, quanto perché poter fare un'ipotesi del genere ci mette subito nella condizione di estendere questo meccanismo logico-deduttivo basato su un'apertura mentale non indifferente a tutte le notizie che riceviamo. Questo è lo scopo della trasmissione di oggi, al di là dell'evento in sé. Come sempre poi, e io lo ripeto, qui non stiamo dando delle verità, stiamo dando soltanto degli input, degli impulsi che poi ognuno userà come meglio ritiene. Bene, siamo quindi pronti all'inizio di questa trasmissione. Io mi auguro che sia anche oggi per voi gradita e interessante. Io vi auguro quindi da questo momento in poi un buon ascolto con la scheda di oggi che, vi ricordo, ha per titolo il progetto Red Sun. Un astronauta cammina sul terreno rosso di Marte, ricco di ossidi di idrato di ferro. Al collo ha una telecamera per riprendere quei primi passi storici, che nessuno però dovrà vedere. Perché quell'uomo, chiuso in una tuta spaziale pressurizzata con la bandiera americana stampata sul braccio, lì ufficialmente non c'è mai stato. Secondo alcune informazioni riservate raccolte da Luca Scantaburlo, scrittore e ricercatore freelance, la NASA nel 1970 avrebbe organizzato ben due missioni segrete su Marte, in collaborazione con l'allora ente spaziale sovietico, allo scopo di recuperare reperti di un'antica civiltà marziana. Al comando delle due missioni segrete ci sarebbero stati due astronauti conosciutissimi dal grande pubblico, Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Le foto, divulgate dal sito del freelance, mostrerebbero proprio Buzz Aldrin nel corso di una esplorazione del suolo marziano. Ma i dettagli che Luca Scantaburlo ha ricevuto dal suo contatto personale e segreto vanno oltre. L'uomo, presumibilmente un militare di area NATO che ha avuto modo di visionare il materiale scottante, ha rivelato infatti come e quando queste missioni avvennero, da dove partirono, quale centro le controllò e quale ne fu l'obiettivo. Non solo, ha fornito anche del materiale a sostegno delle sue affermazioni. Quattro foto che ritrarrebbero per l'appunto un astronauta americano sul suolo marziano. Queste immagini sarebbero state riprese da un video all'interno della base di Groom Lake, spiega Scantaburlo, su Estremamente. Sono sicuramente digitali, non c'è dubbio. Posso solo fare delle congetture. Forse sono scatti effettuati di fronte a dei fermi immagini di un video, oppure sono foto di immagini stampate. Ignoro chi sia stato a scattare le foto. Potrebbe essere stata la mia fonte o qualcun altro che poi gliele ha inoltrate. Groom Lake si trova all'interno della base più misteriosa del mondo, quella famigerata Area 51. Proprio qui sarebbero state scattate le foto da un suo contatto personale e segreto. Le immagini mostrerebbero Buzz Aldrin mentre cammina su Marte. La mia fonte mi ha raccontato che il celebre astronauta Buzz Aldrin sarebbe stato proprio il comandante della prima missione segreta su Marte, con equipaggio, denominata VPX-6, una missione risalente all'anno 1970 ed organizzata nell'ambito del progetto da lui definito Project Red Sun. Per di più, è stato divulgato anche un estratto di un video interno della NASA, nel quale è possibile vedere alcune sequenze del viaggio affrontato dagli astronauti americani e sovietici da Terra a Marte a bordo del modulo ISV Columbus. Di queste spedizioni marziane, Luca Scantaburlo ha ottenuto conferma da un'altra famosa gola profonda, Moonwalker 1966 Delta. È il sedicente comandante dell'Apollo 19, missione ufficialmente mai avvenuta, che avrebbe dovuto raggiungere la faccia nascosta della Luna per studiare da vicino le anomalie fotografate dalle precedenti missioni Apollo. Soprattutto, una presunta enorme astronave adagiata da tempo immemore sul suolo lunare. Ma l'Apollo 19 non raggiunse mai il suo obiettivo per colpa di un guasto che rischiò di uccidere l'equipaggio. È la storia che lo stesso Moonwalker 1966 Delta, pseudonimo sotto il quale si nasconderebbe un famoso ex astronauta, ha raccontato a Scantaburlo in un fitto scambio di messaggi che poi sono diventati il libro Apollo 20, La rivelazione. Il comandante di Apollo 19, in maniera indipendente, ha confermato l'esistenza di queste missioni segrete, congiunte sovietico-americane su Marte, indicando lo stesso nome, Project Red Sun. Ma c'è di più. Come racconta sul suo blog Sabrina Pieragostini, qualche tempo fa si è imbattuta in una trasmissione televisiva su un canale americano nel quale era ospite l'ex astronauta Eugene Cernan. Argomento del dibattito, il futuro dell'esplorazione spaziale. Nonostante la crisi economica, gli Stati Uniti avrebbero dovuto investire miliardi di dollari per raggiungere Marte entro il 2035, come sosteneva Buzz Aldrin. E Cernan a questa domanda rispondeva così: Buzz wants to come back to Mars, ovvero Buzz vuole ritornare su Marte. Un semplice lapsus oppure un errore che svelava involontariamente un segreto? Altrettanto significative sono le affermazioni di Robert Odin, ex sergente maggiore dell'esercito americano e rivelatore in campo ufologico, il quale fu invitato come relatore all'Exopolitics Summit del 2009 a Barcellona, organizzato appunto nel luglio 2009. A Dean venne chiesto di commentare la notizia riguardante l'esistenza di basi segrete sulla Luna. Bob Dean rispose parlando di un occulto programma spaziale separato dalla NASA, attivo da tempo. Dean accennò anche al cosiddetto Black Budget del DOD, cioè i bilanci e i fondi segreti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Egli parlò pure di lanci spaziali segreti che sarebbero avvenuti negli ultimi 30 anni dal territorio americano. In particolare egli disse che «Yes, we are in space. Yes, we are on the moon. And yes, God help us, we have gone to Mars». L'ultima affermazione è perentoria. Siamo andati su Marte, intendendo implicitamente che vi siamo andati con equipaggio umano. Un'altra coincidenza è poi la recente scoperta di enigmatiche strutture simmetriche su Marte. Un utente di YouTube, David Martinez, con l'ausilio di Google Mars, ha scovato alcune formazioni sulla superficie del pianeta rosso che richiamano le immagini di un possibile avamposto. Martinez ha battezzato le due strutture Biostation Alpha e Biostation Delta. Già alla fine degli anni Ottanta, il fisico Bob Lazar aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero non solo una base sulla Luna, ma anche una base segreta su Marte. Il Brasile come luogo di lancio spaziale del progetto Red Sun. I pregressi documenti storici indicano accordi fra USA e Brasile in ambito spaziale. Secondo Scantaburlo, le missioni spaziali ebbero come siti di lancio una remota ed isolata località del Brasile. Ebbene, in proposito, ho trovato nella documentazione declassificata, dice Scantaburlo, prima Secret, relativa al progetto Orizzonte dell'esercito americano, proprio il Brasile come paese fra i candidati ad ospitare siti di lancio spaziali per raggiungere la Luna ed edificare un avamposto militare americano. Si veda il capitolo secondo, Technical Consideration and Plans, paragrafo G, Equatorial Launch Site, pagina 35. Lo studio dell'esercito americano sottolinea l'importanza dei siti equatoriali per la messa in orbita, in quanto si hanno vantaggi in termini di capacità di carico utile. Le due località sono la Christmas Island e il Brasile. Ma proprio il Brasile sembrava la località predestinata, stando alle parole del documento segreto dello US Army e declassificato dopo una dozzina di anni. Inoltre, dalla sua consultazione della pubblicazione Testing Lifting Bodies at Edwards di Robert G. Hoy, pubblicata dalla Pet Projects Inc. nel settembre del 94, emerge a pagina 127 una mappa dell'America del Sud e della Florida nordamericana, in cui vengono mostrate Cape Canaveral come sito di lancio e le traiettorie di rientro dei voli suborbitali dello spazioplano X-20 del programma Dinosaur dell'aeronautica militare americana. Programma poi cancellato nel 1963, prima che venisse effettuato il primo volo di questo aliante spaziale con ala a delta. Spazio di pilotaggio per un unico pilota. Fra i possibili luoghi di atterraggio dell'astronave americana della US Air Force figura una località del Brasile, Fortaleza. Anche questo studio storico indica come evidentemente erano in corso, o erano già stati stipulati, accordi di cooperazione in ambito spaziale fra Stati Uniti d'America e Brasile, e che implicavano anche mezzi militari e progetti militari. A questo punto, chiunque sia la fonte del progetto Sole Rosso, Project Crescent Sun, è evidente che conosceva bene il contesto storico dell'epoca, qualora si pensi ad una elaborata frode. Lo studio storico ricordato da Scantaburlo, Testing Lifting Bodies at Edwards, è nato da un incarico della US Air Force, finanziato dalla Legacy Resources Management Program, che fu conferito alla Computer Sciences Corporation, la quale a sua volta incaricò la PAT Project INT per produrre uno studio generale e storico-tecnico dal taglio narrativo sul Lifting Body Program. Qualora vi siano nuclei di verità nella controversa testimonianza di questa fonte in relazione a Marte, ecco che questi piccoli dettagli storici e tecnici trovati da Scantaburlo sembrerebbero proprio deporre a suo favore, a prescindere dall'attendibilità delle immagini da egli fornite. La presenza di Neil Armstrong in Unione Sovietica e a Mosca nel 1970 sconfessa il tutto o aggiunge nuovi indizi? Giustamente, alcuni lettori, come il ricercatore Roberto Lapaglia, hanno fatto notare a Scantaburlo il fatto che Neil Armstrong fece visita in Italia all'inizio di giugno del 1970. Dunque, come potrebbe aver partecipato in quell'anno ad una missione spaziale occulta con destinazione Marte? Ma il breve testo dell'articolo del quotidiano La Stampa, portato, a cui si riferisce, dice anche che egli atterrò in Italia dopo essere stato a Mosca. A Roma, l'uomo della Luna. La Stampa, venerdì 5 giugno 1970, anno 104, numero 114. Si dà il caso che, fonte di Scantaburlo, abbia parlato di missioni spaziali congiunte USA-URSS per il progetto Red Sun. Dunque, Armstrong e Mosca ebbero contatti in piena guerra fredda. Sembra, quasi, senza volerlo, che chi giustamente ha portato una critica alle informazioni sconcertanti da lui sottoposte al vaglio del pubblico, al tempo stesso abbia portato un elemento di riflessione notevole che punta in direzione diversa. La cosa curiosa è proprio che Neil Armstrong fece un viaggio in Unione Sovietica prima di giungere con la moglie nella capitale italiana. Unione Sovietica, paese sovrano del patto di Varsavia e nemico degli Stati Uniti e della NATO. Certo, esistono le ambasciate, i rapporti internazionali, ed un astronauta celebrato in tutto il mondo come Neil Armstrong può essere inviato per ricevere premi all'estero ed il plauso anche dei suoi nemici politico-ideologici. Fatto sta che proprio la presenza di Armstrong a Mosca prima ed in Italia poi, nel giugno 1970, innanzitutto non vieta che egli successivamente sia stato impiegato nell'autunno, magari, in missioni spaziali riservate, assieme o ad alcuni mesi, insieme ad altri, e utilizzando mezzi di propulsione ed accorgimenti tecnici che potessero accorciare di alcune settimane o anche molti mesi un lungo viaggio interplanetario verso Marte. Ad ogni modo, a prescindere dalla ipotetica partecipazione di Armstrong ad una missione su Marte, significativa è la sua presenza a Mosca. Secondo Scantaburlo, potrebbe essere proprio un elemento rivelatore di un suo coinvolgimento ad alti livelli di un programma di cooperazione spaziale USA-URSS cominciato ben prima del programma ufficiale Apollo-Soyuz, poi coronato nel luglio del 1975. Al di là di spiegazioni ufficiali e cerimoniali di rito, infatti, incontri fra astronauti e cosmonauti sovietici avvennero in passato, ma in zona, diciamo, neutrale, come il Paris Air Show a Parigi fra il 67 e il 69, testimonianza resa da David Scott, astronauta NASA, nel suo saggio autobiografico scritto a due mani con Alexei Leonov. Quanto durò la visita di Armstrong a Mosca? Il giornalista ha scoperto che egli fu presente in Unione Sovietica dal maggio al giugno 1970. Ufficialmente si recò a Mosca, passando dalla Polonia, per partecipare alla 13ª conferenza annuale del Comitato Internazionale sulla Ricerca nello Spazio. Armstrong visitò il centro d'addestramento dei cosmonauti ed incontrò anche il premier sovietico Alexei Kosygin. Sicuramente, oltre a visitare l'ambasciata americana e vedere le meraviglie aeronautiche sovietiche, nulla vieta che vi siano stati colloqui riservati ad alti livelli. Che cosa lo farebbe pensare? Sia Armstrong sia Aldrin lasciarono le scene degli uffici della NASA nel 1971, il primo per dedicarsi all'insegnamento all'Università di Cincinnati e il secondo per ritornare nella US Air Force, anche se poi dovette combattere contro alcolismo e depressione. Significativo il fatto che Aldrin, prima di lasciare la NASA, si dedicò al programma Space Shuttle. Ma gli incarichi di Armstrong nel breve tempo in cui rimase alla NASA, dopo l'allunaggio ufficiale di Apollo 11, gli anni 1970 e 71, furono di altissimo livello ed in connessione con le ricerche della DARPA, in collaborazione con la NASA. Leggendo la sua biografia ufficiale, First Man, The Life of Neil Armstrong, ed anche certe note della Johnson Space Center, anche se non riprendono la DARPA, si apprende che egli fu Deputy Associate Administrator of Aeronautics for the Office and Advanced Research and Technology. L'acronimo corretto riportato nella biografia ufficiale è OART, non DARPA, come scritto erroneamente. Ma servì solo per un anno, rassegnando le dimissioni nel 71. In particolare Scantaburlo ha trovato una notizia del 1970 di Flight International, del giugno 1970 appunto, in cui si dice che Armstrong stava per ricevere il suo nuovo incarico in qualità di Deputy Associate Administration for Aeronautics at the Office of Advanced Research and Technology at NASA Washington Headquarters. In buona sostanza, gli incarichi di Armstrong alla NASA fra il 70 e il 71 prevedevano coordinazione e gestione di tutta la ricerca NASA e la tecnologia in relazione all'aeronautica, la coordinazione fra NASA e industria e le altre agenzie governative che si occupano di questioni aeronautiche. Altre agenzie? All'epoca, a parte la NASA, i militari erano i principali attori governativi del governo americano che si occupavano dello spazio e delle questioni ad esse legate, come la sorveglianza satellitare. Armstrong ed Aldrin, fra l'altro, sono già stati da Scantaburlo indicati nei suoi precedenti scritti e nella sua divulgazione come componenti del nuovo equipaggio di riserva di Apollo 19, dopo lo scioglimento del primo equipaggio primario, il quale, all'interno del simulatore di volo del Kennedy Space Center, nel febbraio del 76, in collegamento con il controllo missione con Houston, chiamato in causa per motivi contingenti dovuti al suo diretto collegamento con il KSC, avrebbe lavorato per salvare la vita ai colleghi nello spazio, subito dopo l'incidente della capsula Apollo 19. E vi riuscirono, come confida il comandante di Apollo 19, Moonwalker 1966 Delta. Gli accordi fra Stati Uniti ed Unione Sovietica. JF Kennedy voleva una cooperazione spaziale con il grande nemico russo. Recentemente Scantaburlo si è imbattuto in uno scritto del professor John Longstone della Elliott School of International Affairs della George Washington University, il quale in un articolo intitolato Hans, We Went to the Moon, scritto per la The Planetary Society, si vede nella colonna di sinistra la copertina del bimestrale The Planetary Report, marzo-aprile 2001, numero 2, volume 21, ricorda che secondo i suoi ultimi studi, un'importante realtà era sfuggita agli storici dell'esplorazione spaziale. Il presidente americano JF Kennedy, negli ultimi mesi della sua vita, fece ogni sforzo possibile perché gli Stati Uniti trovassero un'intesa con l'Unione Sovietica per realizzare progetti di cooperazione spaziale. Un'esplorazione spaziale che Kennedy voleva congiunta, proprio con gli acerrimi nemici dell'America, i sovietici. Lo fece pubblicamente di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 1963, in cui diceva che Stati Uniti ed Unione Sovietica dovevano guidare nell'esplorazione spaziale, come nazioni leader, rappresentanti di tutti i paesi del mondo, il mondo intero. Ma la prima offerta che Kennedy fece al suo antagonista Nikita Sergeevich Khrushchev, o Khrushchev, politico sovietico e segretario generale del KUS dal 53 al 64, fu rigettata da questi. Era il giugno 1961. Kennedy gli aveva proposto un'esplorazione lunare congiunta. Cosa sarebbe accaduto se Kennedy non fosse stato assassinato a Dallas, si chiede lo storico John May Longson. Si chiede invece Scantaburlo, possibile che la sua volontà sia morta con lui? Oppure essa è stata ripresa e sviluppata segretamente dalle amministrazioni dei suoi successori? Un programma spaziale separato rispetto a quello della NASA, proprio come indicato da Bob Dean nelle sue esternazioni pubbliche, potrebbe dunque essere reale ed attivo da decenni. Quali traguardi abbia potuto raggiungere, forse è al di là della nostra immaginazione. con gli appropriati fondi, ingenti naturalmente, con le menti tecniche e scientifiche più capaci allora a disposizione e gli astronauti e cosmonauti militari e civili più in gamba, opportunamente selezionati ed addestrati, sarebbe stato possibile raggiungere Marte con una spedizione umana, così come sognava Wernher von Braun già alla fine degli anni 50 del secolo scorso. Qualunque sia la verità, bisogna tenere presenti che qualora siano esistiti ed esistano progetti spaziali classificati, essi sono organizzati a livelli di compartimentalizzazione, come i locali di una nave possono essere completamente separati gli uni dagli altri attraverso paratie. Anche chi ha un livello di autorizzazione, di nulla osta, alla segretezza molto alto, può ignorare che cosa altri di pari grado al suo fanno in ambiti analoghi ai suoi, quando i progetti e le attività vengono volutamente tenuti separati. Dunque, l'uomo potrebbe essere già stato su Marte e aver lasciato tracce di sé. Ma in questo caso, perché tenere segreta una conquista così importante? Perché non annunciare al mondo una simile eccezionale impresa? Perché invece scegliere la via del silenzio e seguirla per decenni? La domanda è lecita e legittima. Probabilmente si è trattato di missioni spaziali che hanno avuto l'appoggio solo di certi ambienti, di certe lobby, di potere, mentre tutto veniva tenuto nascosto alla maggioranza della popolazione terrestre. Ma perché? È possibile che in tutta questa faccenda, ancora una volta, sia coinvolto il cover-up sulla vita extraterrestre?
Segnale. L'uomo è in attesa di un segnale di vita intelligente proveniente dallo spazio e continua a puntare i suoi occhi verso le stelle con l'aiuto delle più moderne tecnologie.
Se pensiamo che la maggior parte delle stelle della Via Lattea ha il doppio degli anni del nostro Sole, 10.000 milioni di anni, allora è sicuramente possibile ipotizzare l'esistenza di civiltà altamente avanzate, civiltà che hanno sviluppato viaggi interstellari. Ecco perché ritengo che sia più che probabile, non solo possibile, ma fortemente probabile, che visitatori extraterrestri stiano esplorando altri sistemi solari, altri sistemi planetari, e che dovremmo realmente aspettarci, nel nostro sistema solare, la presenza di occhi extraterrestri che stanno osservando la civiltà umana.
La presenza di UFO nei nostri cieli può essere messa in relazione con la manifestazione di intelligenze aliene? È un interrogativo cui tenteremo di dare una risposta con l'aiuto di scienziati impegnati in questo settore di ricerca. Gli uomini della NASA, ad esempio, con i loro progetti di conquista spaziale, ma anche astrofisici di frontiera come Johannes von Butler.
Che civiltà umanoidi siano alla ricerca dell'esistenza di altre civiltà umanoidi nella Via Lattea mi sembra più che verosimile. Ma restiamo nei limiti di una Via Lattea scelta come area in cui viaggiare ed escludiamo civiltà extragalattiche. La possibilità di venire a contatto con civiltà umanoidi è molto consistente. Mi spiego, prendiamo i nostri astronauti. Se li inviassimo alla ricerca di altre forme di vita, molto probabilmente giungerebbero a scoprire un tipo di vita simile alla nostra. E se un astronauta potesse scegliere di poter visitare un pianeta con una forma di vita vegetale, uno abitato da insetti e un altro da esseri umanoidi, sono certo che la sua scelta cadrebbe sul pianeta in cui è presente una forma di vita umanoide. Quindi non dovrebbe sorprenderci il fatto che i visitatori extraterrestri vengano sempre descritti come umanoidi.
Nonostante non sia mai stato ammesso ufficialmente dalla NASA, nel corso delle loro missioni gli astronauti statunitensi hanno osservato, fotografato e filmato numerosi UFO. A bordo della Gemini 4, il 3 giugno 1965, James McDivitt scattò la foto di questo oggetto cilindrico. Durante la missione Gemini 7, nel dicembre 65, Borman e Lovell riportarono l'avvistamento di questi due globi luminosi in volo in formazione. Mercury 1, 20 febbraio 62, John Glenn fotografa questi due oggetti luminosi. Durante la missione Gemini 11, il 13 settembre 66, Pete Conrad e Richard Gordon osservarono questo agglomerato di UFO in volo a poca distanza dalla loro navicella. Nel corso della missione Apollo 11, il 19 luglio 69, Neil Armstrong e Buzz Aldrin dapprima fotografarono questi due UFO in orbita attorno alla Luna, quindi li filmarono e riferirono l'avvistamento al Centro Spaziale Johnson di Houston, dichiarando che gli UFO li stavano accompagnando verso la Luna. Non deve stupire che molti astronauti abbiano effettuato riprese a titolo personale durante le loro missioni. Questa lunga sequenza girata da James McDivitt mostra le capacità acrobatiche di un UFO. Gli avvistamenti si ripetevano così regolarmente da diventare una consuetudine con cui dovettero convivere. Ma ovviamente per loro non è mai stato possibile parlarne con il pubblico. Uno dei primi ad aver rotto il silenzio è stato l'ex astronauta, astronomo e professore di fisica dell'Università di Princeton, Brian O'Leary.
E in base alla mia esperienza, alle ricerche e agli esperimenti scientifici, posso affermare che il fenomeno UFO e una serie di altri fatti accertati fanno parte della nostra realtà, per quanto incredibili possano sembrare.
Luna, 21 luglio 1969, ore 4:57. Durante la passeggiata lunare, un gigantesco UFO luminoso stazionò sulle teste di Armstrong ed Aldrin. Intanto in orbita, a bordo dell'astronave Aquila, Collins fotografò questo enorme oggetto luminoso che rimase in vista per lungo tempo prima di sparire improvvisamente. Quest'altro UFO fu fotografato sul mare della Tranquillità, la zona di atterraggio dell'EM. E questo oggetto sigariforme fu fotografato sullo sfondo dei crateri lunari dal modulo spaziale orbitante. Tutto veniva monitorato da Houston, ma come abbiamo potuto appena vedere, certe immagini non giungevano sino a noi, venivano preventivamente filtrate dal centro di controllo e i rapporti di avvistamento di UFO da parte degli astronauti erano automaticamente censurati. Dopo il loro allunaggio, gli astronauti dichiararono più volte che diversi UFO erano ancora presenti a distanza, che erano visibili dai bordi del grande cratere di atterraggio e che continuarono ad essere osservati durante l'intera missione. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December.
May is the year of the month. When, much to my surprise, a pair of lonely eyes. Hello, Orion, this is Houston.
Hi there, we lost you for a while.
Yeah, we sure did.
L'arrivo dell'uomo sulla Luna segna l'alba dell'era spaziale. Per l'umanità si schiudono immensi orizzonti da esplorare, nuove frontiere da valicare. I progetti della NASA includono già missioni di colonizzazione extraplanetaria, a cominciare da Marte.
Lo spazio offre illimitate possibilità di crescita. Non è possibile imporre a nessuna forma di vita di arrestare la propria crescita. La gente ha bisogno di progredire, di esplorare nuovi posti e superare nuove frontiere. Lo spazio offre questa possibilità. La Luna, e in particolare Marte, rappresentano nuovi ambienti in cui vivere e costituiranno una speranza per le prossime generazioni, per molti decenni futuri. La speranza che l'uomo continui ad evolversi. Se accadesse il contrario, se non ci muoveremo in questo senso, allora la Terra resterà isolata e noi saremo costretti ad interrompere la nostra crescita in modo completo ed assoluto, arrivando a distruggere noi stessi e il nostro ambiente. Nessuna forma di vita è disposta ad accettare l'idea di bloccare la propria evoluzione ed è chiaro che questo riguarda soprattutto la specie umana, una specie fatta di persone che vogliono crescere e moltiplicarsi.
L'origine della nostra esistenza è l'energia che continua a dare nutrimento alla vita. E il proposito della nostra esistenza è di muoverci verso la fonte di questa creazione, attraverso l'espansione dei nostri orizzonti come specie umana.
Ma non basta. Esiste un dualismo rappresentato dal fatto che per proseguire la nostra crescita interiore dobbiamo fare passi verso l'esterno. Ho sempre creduto, ed oggi sono assolutamente convinto, che ad ogni passo che facciamo all'esterno ne deve corrispondere uno interiore, nel profondo del nostro io. Per noi non esiste alcun modo per esplorare Marte o l'universo se contemporaneamente non esploriamo anche noi stessi, arricchendo la nostra personalità.
Se parliamo di iperspazi, di allargare il numero di dimensioni e del progresso degli scienziati aerospaziali fino ad un livello di tecnologia che consenta di costruire un veicolo iperspaziale, se riuscissimo a sviluppare un veicolo del genere, allora viaggiare nell'universo non significherebbe viaggiare attraverso uno spazio definito, ma piuttosto ruotare in altri spazi limitrofi. Dobbiamo imprimere un movimento di torsione, piuttosto che procedere come un proiettile verso un altro spazio-tempo. Basta semplicemente ruotare in avanti e poi indietro ed il gioco è fatto. Il controllo di questo movimento consente di partire da qui e di raggiungere la terza e la quarta dimensione ed oltre, e poi ritornare indietro nella nostra, nel nostro spazio-tempo, e così si possono saltare varie galassie e si può viaggiare fra una galassia e l'altra.
Una terza soluzione può essere data dalla smaterializzazione. La fantascienza ha sempre fatto riferimento a questa possibilità. Sebbene al momento ci possa sembrare un'utopia, nel futuro potrebbe essere possibile smaterializzare un veicolo spaziale, trasformarlo in energia pura e poi proiettarlo alla velocità della luce in un altro sistema solare, dove si materializzerebbe di nuovo, si ricostituirebbe, rendendo possibile la copertura di queste distanze enormi.
In un modello iperspaziale, girando ad angolo retto, perdiamo una dimensione. Girando su tre angoli retti, si perdono tutte e tre le dimensioni. È questo il caso in cui si può avere una smaterializzazione completa. Per la nostra fisica, nel girare di una dimensione, quella dimensione viene persa ed essa appare come una superficie piana, con una forma luminosa. Pensiamo agli avvistamenti di UFO. Circa l'83% dei casi è costituito da luci notturne. Per me sono questi i casi maggiormente interessanti. In particolare quelli in cui le forme luminose prima si materializzano e poi si smaterializzano in forme luminose che poi svaniscono. Ci si accorge di questo fenomeno quando vi si assiste. E non solo è possibile descrivere tutto questo matematicamente, ma il fenomeno, sul piano aerospaziale, esiste veramente ed è visibile. In questa fotografia si vedono le stelle attraverso una cosiddetta astronave in fase di smaterializzazione, quindi a mio avviso il fenomeno UFO rientra nel concetto di smaterializzazione.
Fra i progetti spaziali della NASA c'è il programma SDI, Iniziativa di Difesa Strategica per le Guerre Stellari, iniziato durante la presidenza Reagan nel clima di disgelo con l'ex Unione Sovietica. Sino alla fine degli anni Ottanta il ruolo della NASA aveva palesato fini esclusivamente scientifici.
Il vero obiettivo a lungo raggio è la costruzione di una stazione aerospaziale. Alla NASA abbiamo lavorato a lungo a questo progetto. Abbiamo iniziato nei primi anni 60, diretti dal dottor Werner von Braun e da altri esperti. L'obiettivo era di ampio respiro, andare oltre la Luna ed anche oltre Marte. Poi ci siamo fermati e solo il 20 luglio 1989, nel 20° anniversario della missione dell'Apollo 11 sulla Luna, il presidente Bush propose un nuovo programma a largo raggio con l'intento di ritornare sulla Luna per poi raggiungere Marte. Per gli Stati Uniti si trattava di un impegno a lungo termine che prevedeva una fase di installazione di una stazione spaziale che sarebbe stata utilizzata come banco di prova, come laboratorio per sperimentare nuove tecnologie. Lo spazio serve per sviluppare queste tecnologie, ma certo, finché continuiamo a stare sulla Terra, possiamo semplicemente parlarne. Per quanto riguarda il tipo di tecnologia da utilizzare per quella che viene definita SEI, cioè Iniziativa di Esplorazione Spaziale, la NASA ha effettuato e conduce studi e ricerche per definire la tecnologia da usare come sistemi di propulsione e sostentamento, materiali e strutture, energia e comunicazioni. È un'attività che coinvolge diversi settori. Si sperimentano le tecnologie già in nostro possesso, le più moderne di oggi, ma anche quelle avanzate, ovvero quelle di dopodomani.
Alcune di queste ricerche sono state presentate sotto la spettacolare forma cinematografica della serie Star Trek come frutto della fantascienza, ancora lontane da raggiungere, ma forse le cose non stanno realmente così.
Ciò che mi ha spinto a lavorare con Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, è stata la sua richiesta di rappresentare il futuro a 200 anni da oggi, nel modo in cui noi vorremmo che fosse, un futuro molto positivo, con una tecnologia amica e non nemica, la tecnologia come partner degli uomini. Nel primo film, ad esempio, la navetta Voyager era alla ricerca del suo artefice, del suo creatore. Si trattava di una metafora dell'uomo alla ricerca del suo Dio, la storia della ricerca di Dio. Quindi Roddenberry non a caso richiese la collaborazione della NASA. Voleva mostrare le capacità tecnologiche realisticamente nei film, con una descrizione accurata in termini di fisica, matematica ed astronomia. Il sistema di propulsione dello Star Trek è formato da due elementi principali. Uno è la fonte energetica, che serve solo a fornire energia. È il sistema antimateria, e questo si poteva realizzare. L'altro è il sistema di propulsione detto warp drive, cioè atto a proiettare l'astronave nello spazio e nell'iperspazio, viaggiando ad una velocità superiore a quella della luce. Noi sappiamo cosa sia l'antimateria, e l'unione di antimateria e materia dà luogo ad esplosioni enormi che sprigionano una quantità notevole di energia, come indicato nella formula E uguale mc quadro di Einstein. Questo è il tipo di reazione più potente nell'universo e viene utilizzato dall'astronave Enterprise.
Esiste una serie di modelli applicabili ai viaggi spaziali, sia interstellari sia intergalattici. Nonostante ciò, va chiarito che la gamma delle possibilità è talmente ampia da superare senz'altro la nostra immaginazione. Disponiamo dunque di modelli teorici, ma una civiltà altamente avanzata di un altro sistema solare, formatasi molto prima della nostra, può aver già scoperto modi straordinari per viaggiare tra le stelle. È chiaro che per questi esseri viaggiare da Epsilon Eridani al sistema solare è come andare da Londra a New York. From Epsilon Eridani
to the solar system. Se tutto questo è possibile, perché ostinarsi a rifiutare l'evidenza di manifestazioni aliene alla nostra Terra? Perché rifiutare ancora l'ipotesi che chi ci visita a bordo degli UFO possa rappresentare, almeno in parte, l'avanguardia di una civiltà diversa dalla nostra? C'è chi la pensa in questa maniera e chi si spinge anche più in là.
Sono qui per controllarci. Avviarono il loro programma esplorativo circa 2000 anni fa. Sono molto avanzati dal punto di vista tecnico e spirituale. Questi esseri possiedono una tecnica che consente loro di prevedere gli sviluppi dell'universo per secoli. Già migliaia di anni fa sapevano cosa sarebbe successo sulla Terra. E quindi si sono preparati e, mentre noi viviamo la nostra vita, molti di loro ora sono presenti nella nostra atmosfera. Ci sono sempre stati, ma adesso la loro presenza si è resa più evidente, perché nell'esaminare il nostro operato hanno capito che abbiamo imboccato la via dell'autodistruzione.
Visto dall'alto, da bordo degli Space Shuttle, il nostro mondo appare ancora meraviglioso e immensamente disponibile alla vita.
Alla fine la verità dovrà venire a galla. Questo deve avvenire. Secondo me, continuare a negare e avere paura serve solo ad accrescere i problemi. Siamo tutti sulla stessa barca. In un periodo di distensione dei rapporti con l'Unione Sovietica, possiamo attuare una demilitarizzazione radicale della nostra politica estera, destinando ingenti risorse alla conservazione del nostro pianeta e ad aprirci al villaggio globale. Parte di questa nuova realtà riguarda l'ignoto e quindi la possibilità di entrare in contatto con visitatori oltre la Terra e oltre le nostre dimensioni spazio-temporali. Dobbiamo mettere in atto questa nuova apertura in un'atmosfera pacifica e senza recriminazioni. Il nostro governo è della gente, è fatto dalla gente e per la gente e deve partecipare a questo processo di conoscenza, non nascosto, come un'unità segreta e ostile. Io richiedo pertanto che venga istituita un'indagine del Congresso sistematica e non accusatoria sugli UFO e attraverso un cambiamento nella politica di governo a sostegno di ricerche oggettive sugli UFO e su altri fenomeni ad essi connessi. Il filosofo Joseph Campbell ha affermato che viviamo in un'era in cui la nostra ignoranza e la nostra disponibilità sono al termine. È arrivato il momento di lasciare da parte i nostri timori ed evolvere verso una maggiore consapevolezza di noi stessi e del posto che occupiamo nell'universo.
Forse il cover-up è stato applicato nel nostro interesse, forse no. Forse il governo ha sottovalutato le capacità intellettive del popolo americano, decidendo che non era in grado di gestire questa situazione. La verità è sempre la verità, e nulla può modificare questa realtà, né i militari, né il governo, e neanche io. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione dell'intera questione extraterrestre, un'evoluzione che fino a questo momento ha reso più concreta la realtà degli avvistamenti e degli incontri. Registriamo infatti un numero crescente di casi in cui disponiamo di informazioni sempre maggiori, informazioni rese note dai governi. Sappiamo adesso che per molti anni è stato messo in atto un cover-up, l'abbiamo sempre ipotizzato, ma ora ne abbiamo le prove. Sappiamo che i servizi segreti, non solo degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi, hanno letteralmente ingannato il pubblico e molto probabilmente i visitatori extraterrestri sono a conoscenza di questa macchinazione e non sorprende il fatto che negli ultimi anni vengano divulgate informazioni più complete. È possibile che si tratti di una fase preparatoria per arrivare ad un contatto ufficiale. Forse è nello stesso interesse degli extraterrestri stabilire contatti, in quanto oggi l'umanità si trova in una posizione molto difficile. Ciò non significa che dobbiamo dipendere dagli alieni per salvare il nostro pianeta, ma che dobbiamo agire da soli. Ci troviamo in una fase in cui siamo pronti a passare alla fase successiva della scala evolutiva. È un passo fondamentale perché deciderà della nostra sorte, sopravvivere o scomparire.
Vedremo tra poco come l'atteggiamento della NASA nei confronti della questione UFO dipenda direttamente dalle decisioni dell'aeronautica militare statunitense, quindi dal Pentagono. Ma facciamo un passo indietro e torniamo all'ormai lontano 1977, all'epoca della presidenza Carter, quando alla NASA venne richiesto da parte di enti investigativi privati di collaborare allo studio del fenomeno UFO, ai fini di declassificare la documentazione sino ad allora tenuta segreta e di pianificare interventi adeguati. La risposta dell'ente spaziale americano fu che il problema UFO era e restava di ordine secondario, in assenza di sostanziali e tangibili prove. Rimase così inascoltata anche la voce dell'astronauta Gordon Cooper, il quale nel 1978 si espresse rispondendo ad un'interpellanza dell'ONU in merito alla necessità di istituire una commissione di studio sul problema. La commissione non venne varata e Cooper pagò di persona. Da quel momento gli fu interdetto il rilascio di qualunque altra dichiarazione in merito agli UFO e il suo lavoro all'interno della NASA fu praticamente bloccato. Ma intanto la NASA aveva acquisito altre prove davvero sensazionali. Prove che, per quanto riguarda Marte, erano state preventivamente occultate e che solo grazie ai ricercatori Molinar e Di Pietro del Mars Research Center di Glendale vennero rese note nel 1979. Esse si riferivano a 3 anni prima, quando con l'invio in orbita attorno al pianeta rosso delle sonde Viking erano state trasmesse immagini inequivocabili della presenza nella regione marziana di Sidonia Mense di strutture apparentemente troppo simmetriche per avere semplicemente un'origine naturale, come la NASA avrebbe ufficialmente dichiarato in seguito. Si trattava delle strutture oggi note come la Sfinge e le piramidi di Marte.
Esistono strutture molto misteriose su Marte. Si tratta di piramidi e in particolare di un viso umanoide molto grande, il cui sguardo è puntato verso il cielo di Marte. I risultati delle ricerche effettuate dalle sonde Viking hanno dimostrato che Marte in passato possedeva una diversa composizione fisica e di questo abbiamo tutte le prove. Ma oltre a questo ci sono le piramidi. Non c'è la minima possibilità che possa trattarsi di strutture naturali. Sono assolutamente convinto che tali strutture siano artificiali.
Quando si parla di compiere viaggi sulla Luna e su Marte, questo aspetto non dovrebbe essere interpretato in modo errato, cioè come un semplice volo per mezzo del quale delle persone lasciano la propria casa solo perché a loro non piace più dove abitano. No, si tratta in realtà di un ritorno alla Terra, e ciò dovrebbe realmente verificarsi con un processo di integrazione. Sapete perché dobbiamo esplorare i pianeti? Per salvare la Terra. Se andremo su Venere, Marte o Giove, dal confronto con questi pianeti otterremo informazioni preziose che riguardano la Terra. Applicando e sperimentando la planetologia comparata, potremo apprendere nuovi elementi su noi stessi, sulla Terra. Dobbiamo capire che la planetologia, la ricerca sui pianeti, le missioni su Marte o sugli altri pianeti, sono aspetti di cui non si deve occupare qualcuno diverso da noi. Essi fanno già parte di un programma di visione globale di un universo in cui tutto è collegato, dall'inizio alla fine.
Torniamo ad una sequenza di filmati targati NASA. Queste immagini furono girate dall'astronauta James McDivitt nel corso della sua missione Gemini 4, il giorno prima che fotografasse l'oggetto cilindrico in orbita terrestre mostrato all'inizio di questo programma. In un filmato girato dall'Apollo 12, un oggetto luminoso sfreccia a velocità elevatissima sulla superficie lunare. Il suo movimento appare più chiaro attraverso il rallentatore e l'ingrandimento. Qui un disco volante, apparentemente di enormi dimensioni e dotato di cupola, si libra sulla Luna. E in questi altri fotogrammi, due dischi volanti appaiono poggiati sulla superficie lunare. Immagini incredibili. I no comment della NASA in proposito non possono bastare. Vediamo questo documento datato 10 novembre 1978. Esso rappresenta la prova inconfutabile dei rapporti fra la NASA e gli apparati militari statunitensi in materia di UFO. In esso si legge testualmente: oggetti volanti non identificati. Le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte per rispondere alle richieste concernenti oggetti volanti non identificati rivolte alla Casa Bianca e alla NASA. La NASA rappresenta il centro di risposta alle richieste pubbliche rivolte alla Casa Bianca in materia di UFO. La NASA non partecipa ad alcun programma di ricerca su questi fenomeni, così come non vi prende parte nessun'altra agenzia governativa. Mentre invece, in questo documento NASA del 1978, di poco successivo a quello precedente, si legge testualmente: i rapporti sugli UFO che entrano nello spazio aereo degli Stati Uniti sono di competenza dei militari nel contesto formale della sorveglianza difensiva. I quattro fotogrammi che vi presentiamo appartengono a una sequenza filmata il 15 settembre 1991 dallo Shuttle Discovery. Nei primi due fermoimmagini in alto, un punto luminoso, un UFO indicato da una freccia gialla, si muove ad altissima velocità da destra verso l'alto. Nel terzo fotogramma, indicato da una freccia rossa, notiamo un flash luminoso con scia sparato sulla traiettoria dell'UFO. Nel quarto, l'oggetto cambia improvvisamente direzione, virando verso destra ed evitando di essere centrato. Le ultime immagini che vi mostriamo sono anch'esse di fonte NASA. Nella prima, il LEM della missione Apollo 11 viene ripreso in compagnia di un globo luminoso che sembra librarsi a distanza. E in queste ultime due foto, scattate dall'Apollo 14 nel 1971, un corpo luminescente caratterizzato da oblò appare sullo sfondo del cratere lunare di Landsberg. Le foto sono state declassificate dalla NASA nel 1996. Torneremo a parlarne.
Qualunque sia la risposta agli interrogativi posti dalle ipotesi viste, una cosa è certa, e cioè che le possibilità di accorgerci di essere stati ingannati su molte questioni, compresa quella della conquista dello spazio, non sono poi così remote. Non è importante sapere se l'uomo è già stato o tuttora è su Marte, piuttosto che in qualsiasi altro luogo dove ci viene assicurato non possa assolutamente esserci. Ciò che realmente conta a questo punto è dove siamo tutti noi: in un mondo reale o in un'illusione realmente mondiale. Probabilmente ognuno è semplicemente dove vuole essere. Thank you. cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questa della lettura della scheda di oggi, della trasmissione di oggi, che aveva per titolo Progetto Red Sun. Io mi auguro che sia stata di vostro gradimento, una scheda sicuramente impegnativa dal punto di vista delle considerazioni che ci si possono fare. Il libro animato. Bisogna sempre giocare onestamente quando si hanno le carte vincenti. Cari ascoltatori, siamo giunti anche oggi al termine di questa trasmissione, di nuovo questa puntata di Nuovo Mondo, che aveva per titolo Progetto Red Sun. Io ringrazio tutti per l'ascolto, coloro che lo hanno riservato oggi. Mi spiace per non aver potuto lasciare più spazio ai vostri interventi, ma alle volte questa trasmissione ha dei tempi che sfuggono di mano. Vi ricordo che se volete avere un contatto con me direttamente, anche per discutere della trasmissione stessa, potete farlo cercando appunto i miei contatti su Facebook, LinkedIn, Twitter e visitando eventualmente il mio sito www.alessandrosieni.it, nel quale troverete anche nella sezione Nuovo Mondo tutti i podcast, quindi tutte le trasmissioni registrate di Nuovo Mondo dall'inizio fino a oggi. Io vi ringrazio ancora, vi auguro un buon proseguimento nella vostra vita, qualunque essa sia e qualunque cosa stiate facendo. Ricordiamoci che siamo sempre tutti collegati. Quindi vi do appuntamento fra 15 giorni sulle frequenze di Radio Gamma 5 con la trasmissione Nuovo Mondo. Da Alessandro Sieni, Nuovo Mondo e Radio Gamma 5, quindi a risentirci fra 15 giorni.